Volevo cominciare oggi invece, lasciando da parte tutti questi altri ragionamenti, a parlare un po' di lavoro, visto che è uno degli argomenti centrali del nostro corso. E a proposito di lavoro volevo di nuovo fare un brevissimo giro di domande per vedere che cosa pensate sia e che tipo di evoluzione storica possa aver avuto. Quello è uno dei punti che particolarmente mi interessa. Allora, come definiremmo il lavoro?
Adesso che sono mezzo addormentato ancora fatica.
E anzi che oggi sono le 11, sera ieri.
Dormo fino a tardi la mattina. Concezione, sì, quella di fatica può essere una delle più vecchie, magari medievale forse, come, non so come definizione, oppure è una concezione moderna che potrebbe essere quella di moderna, ma non postmoderna, forse, non lo so, di realizzazione delle proprie aspirazioni. Una concezione, che ne so, per fare una distinzione grosso modo, postmoderna potrebbe essere qualcosa di necessario per sopravvivere, ma non fondamentale come nel moderno per descrivere chi sei, che fai e che ruolo c'hai, insomma. Cioè, prima io ho questa idea, dimmi che lavoro fai, ancora oggi,
e ti dirò chi sei.
e ti dirò chi sei, mentre in un futuro dimmi chi sei dentro e ti apprezzerò per quello, non per il lavoro che fai. Quindi puoi fare un lavoro qualsiasi, ma sono le tue sensibilità, i tuoi interessi. Boh,
Direi un'eccellente risposta. Allora.
Il lavoro si può dire che sia una prestazione, una sorta di servizio svolto per o la produzione di determinati elementi oppure appunto per mettere a disposizione dei servizi, questo insomma lo
Quindi
trovo
diciamo che in
un'idea
qualche modo
abbastanza.
l'accento lo mettiamo sulla performance, direi.
Forse sì, poi altri significati che non riesco a fare.
Allora, secondo me diciamo è una funzione che l'uomo svolge tutti i giorni per poter sopravvivere. Cioè io concordo più con Luigi, cioè secondo me è più qualcosa che uno fa per raggiungere determinate ambizioni, però non deve essere come prima, che magari è identificabile, cioè che quello identifica la persona, dovrebbe essere diverso, però è comunque risparmio di
Determinate ambizioni di che genere?
penso che a livello personale,
Qualche esempio?
non so, il manager comunque ha l'ambizione di fare carriera e quindi di raggiungere un grande livello. In questo senso.
Non so, forse è l'impiego di energie e capacità comunque per la produzione di qualcosa, anche se in questo momento forse, cioè, ritengo in questo momento il lavoro sia un po' improbabile, nel senso poche persone riescono alla realizzazione di quelli che poi sono i propri desideri, diciamo, no? Anche prendendo lo spunto dal corso di laurea, quando la maggior parte delle persone si laureano in un determinato ramo, poche riescono poi effettivamente a fare il lavoro che vorrebbero, no? Quindi alla fine, cioè, il lavoro ritorna nel discorso della produttività, alla fine, cioè secondo me è un po' questo, cioè ognuno spende le proprie energie, le proprie capacità per la produzione di qualcosa, sia di materiale che anche nel caso di un docente, insomma, della cultura, insomma, qualcosa di simile, però.
Il lavoro lo vedo anche come impegno verso la società, l'uomo diventa come una risorsa spendibile all'interno della società e quindi ognuno dovrebbe dare una parte di sé attraverso il lavoro. Lavoro anche visto inizialmente come fatica, l'ha visto anche la psicologia del lavoro. E poi successivamente invece è diventata una gratificazione, anche se penso che sia un po' tra virgolette, visto che ultimamente non rispecchi più questa idea di gratificazione. Invece proprio quasi come un obbligo, cioè è un obbligo per sopravvivere e per.
penso che adesso siamo una società che è lavorocentrica, che c'è tutto intorno al lavoro, ormai si, per essere considerati bisogna sempre lavorare. Prima il lavoro era una cosa di livelli bassi, adesso il lavoro è mobilità all'uomo, quindi diventa più in alto. Mm-hmm. Però diciamo tutto il mondo ormai gira intorno al lavoro, cioè ognuno organizza la propria vita intorno al lavoro, non si organizza più il lavoro intorno al lavoro.
Ok, direi che i temi che sono venuti fuori sono tutti quelli che toccheremo nel corso, per cui vi invito a notare, tra l'altro, a riflettere sul fatto che vedete, uno stesso oggetto ci dà spunti assolutamente diversi a seconda di chi lo interpreta. Direi che come primo approccio la risposta di Luigi è quella che è più utile in qualche modo, perché effettivamente costruisce una traiettoria e dà una serie di rappresentazioni. Il fatto che la sua sia venuta di?
Valerio.
Quella di Valerio sia venuta subito dopo dà un bello, come dire, un bel clash, sempre rimanendo nell'inglese, un bel conflitto fra le due cose, perché effettivamente in qualche modo lui, essendo un paio di generazioni più in là, direi, pure tre, no, un paio di generazioni più in là, però ce le possiamo mettere, ha una visione della questione completamente diversa, perlomeno meno complessa in qualche modo. Il lavoro è quello che è appunto la performance, la produzione, il fare qualcosa per qualcuno, ok? Però quello che dobbiamo mettere in evidenza inizialmente è che uno, il lavoro non è soltanto quello del quale abbiamo parlato fino adesso, ovvero sia nelle recenti teorie il lavoro è qualcosa di più complesso, che trovate sul libro, quindi potete anche non scriverlo, che troverete, se aveste il libro, che però mi sembra un po' presto, che vi leggerò io direttamente. Il lavoro è qualcosa che può essere diviso in quattro categorie principali, ci dice la nostra autrice. Allora, la prima è il lavoro retribuito attraverso un salario, che è in qualche modo quello che noi usiamo correntemente quando parliamo di lavoro. La seconda categoria include il lavoro necessario alla riproduzione e all'educazione di un figlio dall'infanzia fino all'età adulta. Quindi vedete che cominciamo in qualche modo a allargare un po' il campo della questione. La terza è quella che classifica tutti i lavori che vanno compiuti quotidianamente per sopravvivere in qualche modo, quindi una serie di attività che noi facciamo come se fossero ovvie e scontate, ma che possono essere incluse senza nessuna difficoltà nel discorso del lavoro. E la quarta categoria invece è quella che ha a che fare con le attività che svolgiamo in modo volontario senza nessun ritorno economico. Ora, ci sono una serie di altri ragionamenti che possiamo fare in proposito che sono peculiari, perché per esempio ci sono delle forme di lavoro che noi non vorremmo fare ma che in qualche modo siamo obbligati a fare. Pensate soltanto al pieno della macchina, un self-service. Il momento in cui io arrivo al self-service, il momento in cui io scendo, mi pulisco il vetro, apro il tappo, metto benzina, faccio benzina, esco e vado, è sempre stato fatto da qualcuno che veniva pagato. Il fatto che io non lo faccia più, o perlomeno che non mi paghino per farlo, a me sembra un risparmio, ma di fatto è una traslazione di lavoro, ovvero sì, il lavoratore divento io. E questo per tutto ciò che ha a che vedere con questo genere di nuovi servizi. Pensate soltanto al home banking. No? Io sono a casa e mi gestisco il mio conto corrente. Lo faceva qualcuno in banca prima questo lavoro. Quando io facevo un bonifico c'era un operaio che faceva tutto quello, un operaio, un impiegato che si occupava di fare il bonifico al posto mio. Adesso invece mi metto a casa e passo mezz'ora, un'ora, tre quarti d'ora a farmi i bonifici, a controllarmi gli estratti. Sembra una grande conquista, ma se cambiamo lievemente il punto di vista, di fatto è uno sfruttamento. Nel senso che tutte le industrie stanno trasferendo sugli utenti delle quote di lavoro che loro pagavano ai loro impiegati e che non pagano più, quindi loro risparmiano e noi siamo tutti contenti di poterlo fare per conto nostro. Punti di vista, però di fatto è così. Quindi in qualche modo questa quarta categoria è un po' più ampia, perché è vero che io posso interpretare in senso di lavoro un'attività che faccio volontariamente, nel senso vado a insegnare ai bambini poco fortunati, faccio volontariato, pulisco le strade, no? Pensate a tutti, c'è stata recentemente la campagna Puliamo il mondo del WWF, di Legambiente, eccetera. Chiaro, quello in qualche modo è un dispendio di energia, no? Senza contropartita, o perlomeno senza contropartita economica, e qui anche c'è da vedere un altro aspetto abbastanza importante. E in qualche modo è più vicino a quello che diceva lei, ovvero sia il momento in cui io do alla società qualcosa, no? Questo dare alla società qualcosa può essere addirittura formalmente accostato a quelle che erano le antiche corvée, no? Ovvero sia il contadino dava al suo signore delle ore della sua vita, con le quali il signore faceva quello che voleva: costruire una strada, pulire un campo, un prato, quello che voleva, no? L'affrancamento da queste corvée è stato uno dei passi che hanno creato la modernità, se vogliamo assumere una prospettiva storica. Ovvero sia, la modernità avviene anche quando i contadini più abbienti sono in grado di dare al signore un quantitativo di denaro al posto del proprio lavoro, e quindi in qualche modo si liberano da questo tipo di sudditanza, che è una sudditanza anche psicologica oltre che economica e pratica, naturalmente, no? Perché essere al servizio di qualcuno è un'espressione che noi cerchiamo di evitare il più possibile oggi come oggi, perché implica cosa? Implica chiaramente una gerarchia. Se io sono al servizio, io sono sotto e c'è qualcuno che sta sopra, sottomissione. Sono delle forme implicite di conferma del dominio, di riproduzione del dominio, sono delle forme che tendono a costruire e costituire una gerarchia in quanto tale. Per cui vedete che nel concetto e nell'universo di lavoro ci sono svariate cose da dire, perché non è soltanto il lavoro che io faccio per portare a casa la famosa pagnotta. Lavoro è un concetto più ampio. Concetto più ampio, e su questo ampliamento del concetto di lavoro è il caso anche di discutere un attimo, perché effettivamente richiamo la vostra attenzione sul fatto che è un concetto non costante nel tempo. E noi viviamo, come diceva giustamente Lucia, in un tempo che è lavorocentrico, ma non è sempre stato così. Cioè, la prima cosa sulla quale dobbiamo riflettere è che il lavoro ha avuto, in quanto valore, perché di fatto il lavoro oggi è un valore, no? Come dicevamo ieri, è un valore che sta in qualche modo nell'istituzione economica, ma è uno dei valori centrali. Se andate a chiedere le nuove generazioni e via discorrendo cosa è più importante avere insieme alla famiglia e agli amici, abbiamo il lavoro, il che in qualche modo implicherebbe quasi un non cambiamento della cultura, perché sono le risposte che si potevano ottenere anche negli anni 50, se vogliamo. Cioè, da un punto di vista di aspirazioni, vediamo che questi cambiamenti costanti e di cui ci parlano tutti se ne vedono meno in pratica di quanto non venga poi invece strombazzato ai quattro venti e costruito come immagine dei media, perché tenete presente che tra i media e la realtà comincia a esserci uno scarto abbastanza marcato. Tanto per fare un esempio vicino a oggi e vicino ai vostri spero interessi, quanti di voi sanno cosa è Second Life? Voi lo sapete? Non avete mai sentito parlare di Second Life? Siete immuni ai media, che tutto sommato potrebbe essere un pregio. Second Life è un ambiente, perché non è un gioco, è un ambiente di condivisione in 3D che mira ad essere una seconda vita, ovvero sia ci sono alcuni, parecchi, in tutto il mondo che trascorrono più tempo in Second Life che non nella vita normale, e lì fanno cose, hanno impiantato attività economiche, volano, si costruiscono un look che finalmente piace loro e via discorrendo, quindi insomma è un fenomeno abbastanza interessante dal punto di vista di qualcuno che lavora in questo settore. Tenete presente che alcune università hanno perfino organizzato dei corsi in Second Life, che potrebbe essere un altro stimolo ulteriore, ci avevo pensato, ma mi sembra un tantino ancora complicato, visto che qui l'approccio alla tecnologia è molto più blando. Ma il problema qual è? Che a sentire i media, una specie di folla, una specie di orde barbari che stanno costantemente in Second Life, ballano, fanno sesso virtuale, vendono, eccetera, eccetera, a stringere è molto meno. Per cui si parla di un boom, di uno sboom del fenomeno Second Life, che però non ha avuto luogo nella realtà, ha avuto luogo sui media, perché i media hanno scoperto Second Life, oddio che meraviglia, perché i media lo fanno, no? Sono costantemente alla ricerca di un argomento che possa sollecitare l'attenzione, per tutte le dinamiche che abbiamo già cominciato a vedere ieri, e solo che, come dire, innescano quello che era il processo di cui parlava Merton, che è un grande sociologo del secolo scorso, quando parlava della profezia che si autoavvera. Allora, parlando, profezia che si autoavvera, ovvero se io parlo tanto di Second Life, che è un gran successo, alla fine diventa un gran successo perché io ne parlo tanto. Quindi c'è un, no? Quella che Simmel avrebbe chiamato una Wechselwirkung, un'azione reciproca, costante nell'ambito della nostra società, soprattutto oggi che i media hanno questo potere di sollecitare l'attenzione o di far perdere l'attenzione, di distogliere l'attenzione. Dato, non so se vi è capitato di vedere che tempo che fa, l'altro ieri sera, c'era Littizzetto che faceva un lungo elenco di cose di cui non sentiamo più parlare. Dopo averne sentito parlare paginate e paginate, Bruno Vespa, Trevisione, di qua, di là, improvvisamente scompaiono. Non sappiamo più niente. La storia di Litvinenko, Scaramella, tutta sta gente che fine ha fatto? Sono stati con noi per mesi, tutti i giorni, come se fosse un argomento centrale, un topic centrale, e poi improvvisamente basta. Non t'hanno neanche più una 17ª pagina del giornale, non ci so proprio più, non se ne parla più. Quindi evidentemente le dinamiche dell'attenzione, le contaminazioni, no, dei media e della nostra attenzione sono un argomento sul quale dobbiamo concentrarci necessariamente. Ora, quindi dicevamo che tra la rappresentazione mediatica e quello che poi accade in realtà ci sono degli scarti abbastanza seri. Ciò non toglie comunque che ancora oggi il lavoro è senz'altro uno dei focus della nostra attenzione esistenziale. In un progetto di vita difficilmente non ci si occupa del lavoro che vorremmo fare. Anzi, diciamo che oggi come oggi, anche per motivi contingenti che poi vedremo, è un aspetto che diventa sempre più centrale. Diventa sempre più centrale perché? Perché il lavoro diminuisce. Questo è il problema. No. Perché in qualche modo anche nel lavoro, essendo il lavoro comunque interpretabile come energia lavoro, c'è una soglia oltre la quale questa energia non serve più. Cosa che quando abbiamo cominciato a discutere di lavoro, abbiamo, lo dico nel senso abbastanza ampio perché parliamo del Settecento, nessuno si era manco posto per sbaglio come questione. E quindi dobbiamo cominciare a focalizzarci, per capire un po' bene di che parliamo, su questo punto, che è un punto del quale parleremo per una miriade di ragioni, perché dal punto di vista della nostra cultura è il punto di svolta, o perlomeno io direi uno dei punti di svolta a questo punto, perché ce ne sono stati alcuni dopo. Ma per la cultura occidentale la fine del Settecento è un momento in cui le cose cambiano in modo drastico, apprezzabile. Quello è il punto. Tenete presente che questo non vuol dire che prima le cose non cambiassero, ma prima cambiavano in tempi non umani, ci volevano 2-3 generazioni, per cui la vita media era quella che era, 45, cioè mi sa che mi tengo abbastanza alto, ma se le cose cambiavano in 50 anni non c'era nessuno a testimoniare il cambiamento, per cui sembrava che le cose stessero ferme, il cambiamento era molto più blando. Il cambiamento invece si dà a vedere man mano, perché i cicli aumentano, le cose si sommano, le onde, i processi si gonfiano, e questo cambiamento si rende visibile in modo assolutamente non notabile alla fine del Settecento. Tant'è vero che la fine del Settecento è costellata di rivoluzioni. Rivoluzione americana, rivoluzione francese, rivoluzione industriale. Non è un caso che noi usiamo il termine, oggi come oggi la rivoluzione è un altro dei termini inflazionati, per cui la rivoluzione della minigonna, la rivoluzione degli isolati famosi, tutte rivoluzioni, ma nel momento in cui ne parliamo da un punto di vista storico, quando abbiamo una concentrazione tale di rivoluzioni, vuol dire che effettivamente in senso figurato stiamo assistendo a eventi tellurici in quello che riguarda la nostra cultura, e questi eventi sono effettivamente eccezionalmente marcati. Uno sforzo che spesso vi chiedo da un punto di vista immaginale è cercare di figurarvi cos'è stata la rivoluzione francese nel momento in cui avveniva, nel senso che noi normalmente ne parliamo come di vabbè, tanta gente che urlava eccetera eccetera, ghigliottini via discorrendo, ma il punto focale della rivoluzione francese qual è?
Domanda retorica.
Secondo voi
mettere l'individuo al centro?
No, parlo dell'avvenimento, dell'evento.
Ma è simbolica, la è simbolica. Erano più le
sicuri?
La sala della palla corta forse più.
Sicuri? La ghigliottina con chi sotto, perché ecco. La ghigliottina col re. Dal punto di vista simbolico, il punto che strappa, il punto nel quale c'è proprio il cambiamento più radicale, è la decapitazione del re. Perché vi ricordo che il re ancora era considerato re per mandato divino, non perché ci ha messo qualcuno così che era capitato lì o perché era figlio di. Il re nel 1789 era ancora re quasi dio. Decapitare il re quasi dio non è una cosa che fanno tutti, anche perché nel 1789 ancora la religione aveva un peso nella realtà sociale che noi ci sogniamo, perlomeno noi occidentali. Se andiamo in altri scacchieri, no. ma qui da noi difficilmente è un punto sul quale ci si sbrana più di tanto, al di là delle beghe che troviamo sui media con i vari cardinali, eccetera, eccetera. Però non è più un argomento così caldo. Nel 1789 lo era, come? Quindi il momento in cui una parte riesce a trovare la forza tale da poter decapitare il re, vuol dire che sta succedendo qualcosa di assolutamente impressionante e assolutamente sconvolgente. Tant'è vero che le cronache del tempo riportano questo avvenimento con un senso di stupore assolutamente e radicalmente marcato, perché per quel tempo era inconcepibile. Capite? Questo è il punto. Quello che dobbiamo capire è questa pregnanza assoluta del fenomeno. Non è un avvenimento storico, non è l'impiccagione di Saddam, della quale non frega niente a nessuno, o anzi, è la decapitazione del re, non solo, ma il re solo, o perlomeno uno dei personaggi più potenti del momento storico. Capite? Questo vuol dire che una serie di fenomeni, una serie di processi che si erano andati costituendo nei secoli precedenti arrivano a maturazione in quel momento. E un altro dei processi che a noi interessa forse di più in questa sede è il processo economico. Un processo economico che si genera lentamente, che comporta un affrancamento progressivo da sfere precedenti. Faccio presente che da un certo punto di vista noi possiamo interpretare la nostra storia come il progressivo affrancamento dalla religione di cose. Ovvero sia, per un lungo periodo di tempo la religione è omnicomprensiva, ovvero sia tutto ciò che avviene viene letto in chiave religiosa. Poi pian piano dalla religione si affranca la politica. La politica diventa qualcosa che si fa non con la patrocinio, diciamo, divino, ma una cosa umana, e uno dei punti appunto in cui questo si dà a vedere più chiaramente è esattamente il momento della decapitazione del re. E poi c'è l'affrancamento dell'economia dalla politica. Oggi, se vogliamo andare avanti, stiamo assistendo in qualche modo a un inglobamento della politica nell'economia, ovvero sì, e viceversa. Mentre prima gli economisti, gli operatori del settore, i mercanti, i latifondisti, tutti quelli che avevano un qualche scopo economico dovevano liberarsi dalle pastoie economiche, politiche, pardon, e quindi si afferma cosa? Il liberalismo. Il liberalismo non è un caso. Il liberalismo è una ideologia che si afferma in quanto strumento per affrancare l'economia dalla politica. Conoscete la teoria della mano invisibile di Adam Smith? Avete sentito parlare di questa cosa? È la teoria che è alla base dell'odierno liberismo, con una serie di tare ideologiche che dobbiamo fare in proposito. Cosa afferma Adam Smith nel 1776, anche lui, con La ricchezza delle nazioni? Afferma questo, che in qualche modo i vizi privati si trasformano in pubbliche virtù, frase che probabilmente avrete sentito nominare. Ovvero sia, dice, se voi lasciate fare agli operatori economici, se voi non li intralciate con gabelle, legacci, dazi, regimi protettivi, eccetera, 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 loro perseguiranno il loro interesse individuale. Ma questo perseguire l'interesse individuale non può che trasformarsi nel miglior benessere collettivo possibile. Questa è l'ideologia alla base della quale noi stiamo ancora ragionando oggi. Vi faccio presente. Quando abbiamo delle formazioni come la nostra destra, più o meno, quando abbiamo la nostra sinistra che parla costantemente della supremazia del mercato, quando abbiamo gli Stati Uniti e l'Inghilterra che applicano queste regole in modo assolutamente radicale, noi siamo esattamente ancora in quel clima culturale lì, non è cambiato niente. Anche se quel clima culturale è stato smentito economicamente, politicamente e scientificamente centinaia di volte, perché è falso, e soprattutto il problema è che nessuno si comporta così. Tanto per farvi un esempio al volo, all'indomani dell'11 settembre, altra data che va assolutamente letta come punto di svolta, per quanto non ne sia entusiasta, all'indomani dell'11 settembre tutto il comparto aereo americano era sull'orlo del fallimento, ovviamente. Cosa avrebbe predicato il liberalismo di cui Bush si riempie la bocca, ma si riempie la bocca, lasciamo perdere, ad ogni modo, di cui parla costantemente Bush e il suo team? Che si lasciasse fare al mercato, il che voleva dire che tutti quelli che dovevano fallire fallivano, E dopodiché, se c'era ancora spazio ed energie, sarebbe emerso un nuovo attore, un nuovo operatore che avrebbe avuto il benestare del mercato. Questo è il liberalismo, no? Lasciamo che il mercato faccia la sua. No. Bush ha versato non so più quante centinaia di miliardi di dollari per tenere in piedi il settore aereo. Che vuol dire che i primi a non credere al liberalismo sono i liberalisti, o i liberisti, diciamo, se vogliamo adottare questa etichetta più ristretta. Non c'è nessuno degli stati che predicano il liberismo che è il liberista. Pensate soltanto a tutte le barriere che vengono messe alle materie prime provenienti dal terzo mondo. Non so se siete al corrente di questi fenomeni, però sarebbe il caso che cominciaste a orecchiarli, perché sono ci fanno quello che viviamo. Ovvero sì, il terzo mondo in linea di massima è terzo mondo perché quello che loro producono quando arriva nel primo mondo costa molto di più e quindi non è competitivo. Perché? Perché altrimenti i contadini del primo mondo non avrebbero più un mercato in cui vendere quello che producono, che sarebbe la logica del liberismo. Se mi costa meno comprare il grano in Niger, lo compro in Niger e tu fai un altro mestiere. Non funziona così però. Noi diciamo a loro che devono fare così, ma noi mettiamo dei bei dazi del 40% sul grano che viene dal Niger, in modo che non sia economico comprarlo, conviene comprarlo in Louisiana e io salvo i miei agricoltori. Stesso ragionamento fa l'Unione Europea. Tutte quelle cose, non so se avete sentito parlare del World Trade Organization, WTO, eccetera eccetera, i famosi round sulle tariffe, li fanno per questo, per cercare di smussare un tantino tutti questi vincoli e laccioli che esistono al mercato, al commercio estero, del quale non si parla molto perché si dice sempre che siamo in un regime appunto di mercato libero, eccetera eccetera eccetera, e questa è una balla grossa come una casa. Però diciamo, tornando a casa, a bomba, che quando questa ideologia si afferma in primo luogo, si afferma in primo luogo perché deve in qualche modo affrancarsi dalla politica, ovvero sia da ragionamenti che usavano l'economia come un'arma nei confronti degli altri. Avrete sentito parlare di mercantilismo, suppongo, forse vi ricorderete, tutta una serie di dottrine che esistevano prima del liberalismo, ovvero sia che erano quelle per cui si proteggeva il mercato interno, con dazi, con gabelle, con impedimenti, eccetera, eccetera, che sono quello che facciamo con la Cina. No, noi mettiamo le quote all'import dalla Cina, perché se dovessimo lasciare libero il mercato, la gran parte di quelli che producono cose qui in Italia non produrrebbero più. No, questo è il punto. Allora, se noi dovessimo essere veramente liberisti, dovremmo dire ok, se costa meno comprare in Cina, compriamo in Cina. Questo ovviamente innesca una serie di problemi, no? Perché il problema centrale qual è? Che mentre l'economia tende a dipingersi come un processo autonomo, non lo è. L'economia avviene in una società. Non posso lasciar libero il mercato di fare quello che vuole, perché le ripercussioni sulla società sono micidiali. Perché quello che è il costo astratto, per cui mi dicono vabbè, quelli che ci sono oggi chiudono e ne verranno altri, ho capito, ma quelli che chiudono oggi poi che fanno? Li vogliamo contare? L'agricoltore che non produce più, il tessile che non produce più, il fabbricante di scarpe che non produce più, quelli che lavorano per il fabbricante di scarpe, questi sono cittadini come tutti gli altri. Posso lasciare libero il mercato di fare quello che vuole? Che ne facciamo della vita delle persone? Questo è il problema. Allora il processo economico deve essere, dal nostro punto di vista, reinterpretato come un processo che avviene all'interno della società. Ma dal punto di vista della dottrina economica e soprattutto dello sviluppo dell'economia in quanto istituzione chiave, come dicevamo ieri, questo non si è fatto. Anzi, l'economia ha lavorato per perlomeno 200 anni a dipingersi come del tutto irrelata al resto della società, come quello che avviene in uno spazio pulito, privo di interferenze, assolutamente teorico, che è lo spazio dei modelli matematici che dipingono l'economia. Ora, se noi fossimo un minimo dotati di raziocinio, ci accorgeremmo che questi modelli di solito funzionano a posteriori. È rarissimo che qualche previsione degli economisti, previsione, funzioni. Gli economisti sono molto più bravi a dirti dopo perché una cosa è successa. E questo avviene se pensate a tutte le crisi economiche che abbiamo visto dal 1929 in poi, perché abbiamo bolle che esplodono costantemente. Avrete sentito che un mese fa è esplosa la bolla dei mutui subprime in America. Vi è giunta all'orecchio qualche informazione in proposito? Ecco. Quella era una bolla di cui si parla da 2 anni in altri rami, in altri settori. Gli unici che se ne erano accorti erano quelli che lavorano in borsa, o perlomeno dicevano di non essersene accorti. però di fatto sulla bolla dei subprime sono spariti 225 miliardi di dollari in un giorno, così che non si sa dove devono andare a finire, perché la finanza ha questo movimento astratto di materiali e di capitali che noi prendiamo così per buono, senza pensare che con 224 miliardi di dollari avremmo probabilmente risolto definitivamente il problema della fame nel mondo e anche gran parte dei problemi dell'alfabetizzazione e della cura. Però sono dettagli che effettivamente non possiamo prendere in considerazione. Comunque, direi che chiudiamo al momento lezione e facciamo 5 minuti di break, poi riprendiamo. Perché la memoria è centrale, il nostro delegare al computer tutte le attività mnemoniche è qualcosa che ci sta massacrando. Come vi dicevo ieri, uno dei motivi per cui nel 1200 la Summa Teologica di Sant'Agostino era un manuale universitario e la capivano è perché se la imparano tutta a memoria. Noi oggi leggiamo un libro e dopodiché la cosa è andata, e anzi ci sembra che avendo letto il libro lo sappiamo, invece non è così facile, tutt'altro, come si dice.
È una lotta dura però.
Allora, vi rinnovo, riprendiamo un attimo la fila del discorso. Abbiamo visto una svariata serie di punti rilevanti del fenomeno lavoro da come li avete messi in evidenza. Abbiamo visto il discorso del lavoro come realizzazione, che è venuto da più punti. Abbiamo visto il discorso del lavoro come performance, il discorso del lavoro come modo di procurarsi le risorse, no? Quindi poi il modo in cui queste risorse vengono spese è un altro dei punti su cui possiamo discutere, insomma, oggettivamente. Poi abbiamo visto che il lavoro è molto più di quanto invece non pensiamo. Noi usiamo il termine lavoro, diamo un'accezione abbastanza monocorda alla questione, invece abbiamo visto, come vi ricorda anche la Wilson, che il lavoro si può declinare per altri aspetti. Altri aspetti che sono quelli che in qualche modo connotano la nostra vita quotidiana, no? Abbiamo visto tutti i lavori che facciamo noi al posto delle aziende. Idee geniali, gestionali, che non sono altro che un trasferimento d'obbligo dall'azienda a qualcun altro, e questo in qualche modo viene a riprendere quello che vi dicevo in conclusione della lezione dell'ora scorsa, no? Ovvero sia il fatto che l'azienda si percepisce come un qualcosa di autonomo e di irrelato col resto della società, e di conseguenza non si pone una serie di problemi, tant'è vero che ha coniato un termine ad hoc: esternalità. Esternalità è ciò che il sistema economico non ritiene di sua pertinenza. Molto comodo, perché per esempio fra le esternalità ci sono l'esaurimento delle materie prime, lo smaltimento dei rifiuti, l'inquinamento ambientale, tutta una serie di dettagliucci che tutto sommato proprio così esterni non dovrebbero essere, però la raffigurazione immaginale che il mondo economico tende a darsi è questa, ovvero sia una sfera a parte. E questo processo, come vi dicevo, è cominciato nel Settecento. I grandi classici, no? Ricardo, Smith, quelli su cui poi Marx scrisse le sue critiche, sono quelli che si sono occupati di questo tipo di discorso. Ma, come stavo cercando di farvi notare, le teorie hanno una loro significatività storica. Allora, è ovvio che nel 1700 gli economisti volessero dipingersi come liberi da influssi politici, perché gli influssi politici erano effettivamente soffocanti, perché i politici non avevano capito la specificità dell'economia, che io non sto assolutamente mettendo in dubbio. La sfera economica è una sfera che ha un suo significato intrinseco. Il problema è che oggi viene percepita come se avesse solo quello, e non è così. La sfera economica è un qualcosa che è strettamente correlato al resto della società e non può far finta di no. Quello è il punto. Tutto il dibattito sul welfare, ora io non vorrei dire, ma penso che dobbiate leggere un po' più spesso i giornali, mica peraltro, perché quello che succede è quello che stiamo facendo a lezione. Non so se avete visto oggi, ieri, l'altro ieri, l'assemblea a Mirafiori, Montezemolo che si pronuncia sul protocollo del welfare, Rifondazione Comunista. Il dibattito è tutto su quello. Ma il welfare cos'è? Il welfare è un modo in cui il sistema economico si prende cura del resto della società, teoricamente, no? È un modo in cui quelli che escono dal ciclo lavorativo possono continuare ad avere risorse, leggi, pensioni. È un modo attraverso il quale quelli che non sono stati fortunati nel ciclo lavorativo possono comunque avere delle risorse a disposizione, vedi tutte le misure di ammortizzatori sociali, vedi le tasse, la ridistribuzione dei redditi, tutta questa serie di cose sono misure di welfare, le chiamiamo noi, no? Le chiamiamo welfare perché? Perché si presume che il ciclo lavorativo e il ciclo economico non siano soltanto il guadagno di alcuni e basta. Il problema è che oggi è invalsa questa visione, una visione che è perfino più radicale di quella di Ricardo e di Smith. Oggi come oggi abbiamo non so più quanti individui che guadagnano molto più di stati, no? Non c'è più ridistribuzione, anche perché la delocalizzazione e le nuove tecnologie hanno, come dire, infranto un circolo che in qualche modo era un circolo virtuoso. Pensiamo alla storia dell'azienda: un'azienda sta su un territorio, se ci sono dei problemi tra l'azienda e i suoi dipendenti, questi dipendenti possono in qualche modo contrastare il volere del proprietario dell'azienda come scioperando, no? Abbiamo avuto una serie di come dire, grandi fenomeni storici che si sono sviluppati su questo, no? La nascita dei sindacati, le lotte sindacali, la nascita del Partito Comunista, voglio dire, possiamo dire a Iosa, fino allo Statuto dei Lavoratori, il momento in cui a un certo punto queste posizioni si erano in qualche modo giunte a una formulazione legislativa. Oggi lo Statuto dei Lavoratori è sotto attacco. Per forza che è sotto attacco, perché quel potere che avevano in qualche modo, tra virgolette, i lavoratori, non ha più senso. Se io sono un'azienda su un territorio e ho dei problemi con la manodopera del territorio, che cosa faccio? Sposto l'azienda. Prima non lo potevo fare. Prima l'azienda era localizzata in un luogo, e questo localizzare non era solamente un problema di come dire, geografico, ma era un problema sociale, nel senso che l'azienda, stando su un territorio, cosa faceva? Generava un indotto. Non mi guardate come se dicessi parole di un'altra lingua, per favore, se no mi sento. Cos'è un indotto? Sì, l'indotto è, sono tutte le attività collaterali all'esistenza dell'azienda, ovvero sia l'azienda costruisce macchine. Se costruisce macchine, queste macchine sono fatte di tanti pezzi che l'azienda non è che costruisce tutti. Allora l'azienda ha bisogno di gente che porti le materie prime, ha bisogno di gente che processi le materie prime, ha bisogno di gente che costruisca dei pezzi di questa macchina che lei non vuol fare, i cuscinetti a sfera, gli snodi, tutta una serie di cose. Poi c'è bisogno di far mangiare quelli che lavorano nell'azienda, per cui ci saranno delle ditte che fanno catering o comunque si occupano della mensa o comunque portano materie prime alimentari. Insomma, l'esistenza dell'azienda sul territorio non è soltanto l'attività dell'azienda. La ricchezza dell'azienda, il motivo per cui tutti quanti parlano di industrializzazione come di un'ottima idea, è che l'azienda piantata su un territorio genera un indotto, ovvero sia stimola un processo economico. Non so se è chiaro questo discorso. Non è soltanto lo stipendio che dai agli operai, è tutto quello che serve perché quell'azienda funzioni. L'energia, il gas, i trasporti, una montagna di cose. Capite? Non è un caso che se tu crei un polo industriale, che cosa succede? Devi cominciare a fare le infrastrutture, devi cominciare a pensare a chi ci va, devi costruire delle case per quelli che ci vanno. Vi rendete conto di quante cose sono legate al semplice, tra virgolette, impiantare un'azienda in un territorio? E perché ogni volta che l'azienda va via da un territorio succede un dramma? Perché non è soltanto lo stipendio dell'operaio che sta sul territorio, ma è anche il fatto che probabilmente l'operaio va via, perché che fa? Se si è spostato, come si è spostato una volta, si sposta la seconda. Il fatto che tutti quelli che avevano costruito un'attività in riferimento all'attività aziendale non la fanno più, perché non è più economico, perché non conviene più. Quindi l'azienda è stata, come dire, protagonista di una fase storica ben chiara, che è quella dell'industrializzazione moderna, perché era portatrice di uno stimolo all'energia del territorio molto superiore alle sue capacità dirette, ovvero sia l'azienda in qualche modo è il coagulatore, è il catalizzatore di uno sviluppo economico. Questo funzionava fino a che non è arrivata la rivoluzione telematica e informatica, perché oggi il problema è questo: l'azienda non è più in quel territorio per rimanerci, ovvero sia ci rimane soltanto se le conviene. Quindi, come vedete, la leva del potere non è più dalla parte dell'operaio che ferma l'azienda e fa perdere soldi al padrone, è dalla parte del padrone che dice: senti, se tu mi fermi io me ne vado, vado in Cina, vado in Indonesia, vado in Polinesia, vado dove pare, in Colombia, perché oggi le tecnologie lo rendono possibile. Quindi, disturbandosi a vedere cosa succede nel mondo del lavoro oggi, si vede esattamente questo, ovvero sia un passaggio ulteriore del ciclo lavorativo. Un passaggio per il quale il ciclo virtuoso, ovvero sia il motivo per cui creare aziende era conveniente per uno Stato, non c'è più. Oggi come oggi le aziende sono dotate di un potere di ricatto tale che, se andate a vedere le nuove misure e i nuovi contratti che sono stati stipulati per esempio dagli operai dell'automobilismo in Germania, questi contratti sono stati considerati come delle grandi vittorie quando comportavano cosa? Lavorare più ore per lo stesso stipendio. Cosa che fino a qualche anno fa sarebbe stata del tutto impensabile. Perché? Perché l'azienda ha fatto presente agli operai che se volevano che l'azienda restasse lì e li facesse lavorare, bisognava venirsi incontro. Quindi io ti continuo a pagare quanto ti pagavo oggi, ma tu mi fai gli straordinari il sabato, tu mi fai i turni che ti dico io, tu mi fai le ore che dico io. Quindi è chiaro che, vedete, ci sono degli, come dire, delle inversioni nei poteri e nelle capacità contrattuali che sono assolutamente da prendere in considerazione. Tutto quello che avviene ancora oggi dal punto di vista contemporaneo, ovvero sì, appunto la FIOM che si permette di non essere d'accordo sul protocollo del welfare, queste cose qui, sono fenomeni di retroguardia, sono colpi di coda, non hanno più alcun senso storico. Storicamente bisogna pensare ad altro. No, quindi i processi economici vanno, come dire, reinquadrati nell'ottica di quello che sta accadendo oggi e quindi vanno soprattutto responsabilizzate, riresponsabilizzate le aziende nei confronti del loro obbligo sociale. Questo era Olivetti, il famoso Adriano Olivetti, è stato l'ultimo dei grandi capitalisti italiani ad avere una visione sociale dell'azienda, ovvero l'azienda non è soltanto il mio portafogli, ma se voi pensate a Callisto Tanzi, posto che sappiate chi è. Ecco, vi sembra uno che aveva una visione sociale dell'azienda, Callisto Tanzi? No, Gaucci è un altro. I manager e i capitalisti contemporanei non pensano più in termini di ho capito ciò, come dire, sono un personaggio della società e quindi ho degli obblighi nei confronti della società. Pensano soltanto in termini di responsabilità nei confronti dei loro portafogli, che poi spesso e volentieri sono anche rapinose, perché sappiamo tutti che ci sono state una serie di operazioni di finanza, una serie di cose che non erano semplicemente chiudo tutto, vendo e me ne vado perché mi piace, ma chiudo tutto rubando una serie di risorse e me ne vado. Ma ad ogni modo, di questo parleremo in un futuro in modo un po' più approfondito. Però, come vi stavo dicendo, quello che a noi interessa adesso è mettere a fuoco questo processo di affrancamento dell'economico dal politico. Ok? Quindi questa richiesta da parte degli operatori della sfera economica di meno interferenze nei confronti della loro attività. Quindi meno balzelli, meno leggi, meno tasse, meno. E questo meno si costruisce, come vi dicevo, sulla base di questa teoria, che è una teoria che è stata, come dire, più che criticata, assolutamente smontata pezzo per pezzo, ma continua a essere applicata, per cui dobbiamo prenderne atto, ovvero sia della mano invisibile del mercato. Il mercato è in grado di autoregolarsi. E l'autoregolazione del mercato è la cosa migliore che può capitare alla società. Questi sono i due punti di forza della teoria liberista. Il mercato è capace di autoregolarsi attraverso quella che suppongo conoscerete, ovvero sia la legge di domanda e d'offerta, e questo modo di allocazione delle risorse è il più efficace pensabile. Per cui non c'è un sistema politico che potrebbe decidere meglio. Allora, domande su quanto stiamo dicendo? Ok, quindi l'affrancamento della sfera economica è quello su cui bisogna ragionare. Vediamo perché la rivoluzione industriale è così centrale a questo punto, perché quello è il momento, no? Credo che in qualche modo quanto abbiamo detto adesso sull'importanza dell'azienda e dello stabilimento aziendale sia indicativo, nel senso che non è che la rivoluzione industriale è semplicemente il telaio a vapore, ovvero sia non è semplicemente la questione del fatto che produciamo di più. Il problema è che cambia radicalmente tutto, non soltanto da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista geografico, demografico, sociale, urbanistico, cioè l'impatto dei primi stabilimenti sul paesaggio fisico delle nazioni è impressionante. Questo perché? vediamo qual era, per esempio, in riferimento al tessile, qual era il panorama precedente. Il panorama precedente si articolava così. C'era il mercante, che in linea di massima si incaricava di andare a prendere le materie prime dove venivano prodotte e di portarle in certi distretti dove queste materie prime venivano lavorate. Come venivano lavorate? Venivano lavorate da singoli, ovvero sia ogni aia, ogni casale, ogni pieve aveva i suoi telai a mano. Il mercante passava, dava a tutti questi proprietari di telaio il loro quantitativo di materie prime e dopo qualche tempo passava e recuperava le materie o semilavorate o lavorate. È chiaro che i ritmi sono abbastanza blandi, ovviamente, anche perché questo avveniva con carri a cavalli, non c'erano camion o altre cose del genere. Questo in qualche modo contribuiva però a un benessere diffuso, perché quasi tutti avevano accanto alla rendita dell'agricoltura e quindi dei campi e dell'allevamento anche una rendita piccola ma comunque significativa di cucito, elaborazione, tessitura e via discorrendo. Quando arriva il telaio a vapore, questo discorso non tiene più. Semplicemente. Non si può più fare, perché non è che ognuno può avere il suo telaio a vapore. Oggi abbiamo la macchina da cucire, ma al momento il telaio a vapore era qualcosa che doveva stare, aveva bisogno di un contesto ben preciso e doveva stare in un luogo ben preciso, possibilmente nei pressi di luoghi dove era facile portarli cose, perché servivano energia, perché servivano materie prime in quantitativi molto superiori a quanto non fosse stato fatto fino ad allora, perché serviva gente che lavorasse, anche se c'era il telaio a vapore, a tutto quello che serviva a far sì che questo telaio funzionasse. Per cui, in qualche modo, è un po' quello che succede se noi abbiamo tutta una serie di piccoli punti sparsi qui, no? Però su un telo elastico. Allora, finché il telo è così, tutti stanno belli sparsi. Ma nel momento in cui io faccio precipitare una biglia o qualcosa di pesante al centro del telo, che cosa succede? Che si forma un effetto imbuto e tutti i puntini vanno lì. Quindi la comparsa dei primi poli industriali, dei distretti industriali, ovvero sia dei luoghi nei quali vengono installate queste aziende, genera un effetto di questo genere sul contado circostante e su tutto il panorama umano, geografico e di attività economiche all'intorno. Perché? Perché tutti quelli che servono per andare a lavorare lì vanno presi in linea di massima o dai dintorni o anche da più lontano. Perché non è che questi posti fossero posti dove c'era una tradizione e quindi delle popolazioni e quindi delle metropoli a supporto. Le metropoli non c'erano. Vi faccio presente che dall'ultima metropoli dell'antichità, che era Roma, e per metropoli parliamo di città con più di 1 milione di abitanti, la successiva metropoli è Londra nel 1820. Quindi fino ad allora le città erano piccole. La gente viveva sparsa sul territorio e questo naturalmente a cosa risponde? Alle esigenze di una economia agricola. Il territorio è quello che va curato standoci, non è che tu puoi abitare in metropoli e poi ti fai 50 km ogni giorno e vanno a zappare i campi, non è così che funziona. Se tu hai dei campi, stai sui campi, per cui avete tutti i casali, tutte le pievi, tutti quei ruderi e ville o relè che vediamo adesso che stanno diventando appunto case residenziali eccetera eccetera, che erano degli appezzamenti di terra, dei piccoli poderi, dove stavano quelli che appunto lavoravano la terra e facevano anche spesso e volentieri tessitura a mano attraverso i telai. Questa cosa non vale più, non si può più fare. E quindi cosa accade? Accade, uno, che la gran parte della manodopera abbandona le attività precedenti, quindi le attività del primario, le attività agricole, per trasferirsi in città. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che i territori non sono più gestiti come prima, perché l'agricoltura può avere tutti i difetti che vi pare, può avere tutto quello che vi pare, però di fatto è un modo per tenere il territorio in buona salute, no? Perché curi la terra, perché ti occupi non hai troppe sterpaglie, perché rischi meno incendi, un sacco di cosette che a noi tutto sommato poi oltretutto ci tornerebbero pure utili oggi come oggi, visto quello che è successo quest'estate. Ma non è così semplice, cioè non è solo questo il problema. Il problema è anche dall'altra parte, ovvero sia nel circondario non c'è più gente in campagna. e nei posti dove si impiantano le aziende invece c'è troppa gente, de punto in bianco, e troppa gente chiaramente crea una serie di problemi, ovvero sia bisogna stabilire delle linee di rifornimento di beni alimentari, per dirne una, bisogna trovare degli alloggi di qualche genere, perché questi dovranno anche dormire da qualche parte, lavoravano circa 18 ore al giorno, ma le altre 6 da qualche parte toccava anche metterli. Ci sono dei problemi di infrastrutture, tutta sta gente insieme chiaramente è un invito a nozze per epidemie, malattie, problemi anche sociali, risse, disordini e quant'altro, perché ovviamente nelle ore in cui non lavoravano questi non è che fossero di ottimo umore, e oltretutto non erano di ottimo umore per un motivo ancora ulteriore, che era quello della separazione netta dai ritmi naturali. Ossia, tenete presente che la vita in campagna, al di là di tutti quanti i difetti eccetera eccetera che può avere, è una vita che comunque per l'animale uomo è confacente, nel senso che l'animale uomo vive con i ritmi del territorio, si percepisce nel territorio, quindi ha una coscienza in qualche modo ecologica profonda, spontanea, sa quando deve fare le cose. Ci sono dei periodi in cui non lavora perché è inverno e non c'è da lavorare, ci sono dei periodi in cui lavora di più. C'è tutto un ciclo di attività connesse e correlate per le quali non è concepibile perfino l'idea di tempo libero. Cioè in campagna, nella vita campestre, il tempo libero non c'è. Ci sono dei momenti in cui non si fanno le cose della campagna e allora se ne fanno altre, ma nessuno si percepisce come a spasso. Non so se mi spiego. Cioè l'idea di tempo libero è un'idea che viene con l'industrializzazione. E da cosa deriva? Deriva dal fatto che nella fabbrica si implementano dei ritmi che non sono naturali. La fabbrica è il momento in cui noi cominciamo a esistere in modo slegato dal pianeta, quindi in qualche modo, se vogliamo andare oltre e spingere un po' in là il nostro ragionamento, la radice del problema ambientale è la fabbrica, non tanto in quanto generatrice di inquinamento, ma in quanto causa del nostro allontanamento dalla Terra. E non dalla terra in quanto appunto servitù della gleba, perché è chiaro che da quel punto di vista non lo direi mai, ma dalla terra intesa in quanto la nostra appartenenza a un contesto. Perché la vita campestre in qualche modo è una vita che si articola all'interno di un contesto, del quale si è coscienti e al quale del quale si tende ad aver cura. Perché è una risorsa e perché comunque è il contesto nel quale si esiste, si vive, quindi c'è questa coincidenza fra ambito di lavoro e ambito di vita che fa in qualche modo sì che uno si senta responsabile del territorio. Nel momento in cui io invece vado a vivere in una città che è una mezza bolgia, diciamo, perché in quel periodo le città erano ovviamente allo stato iniziale e quindi un finimondo, dove gli orari non sono dettati da nulla che ha a che fare con il sole, la luna, le stagioni, il vento, la pioggia eccetera, ma sono fatti su un'esigenza della macchina, è chiaro che io comincio ad allontanarmi a livello di percezione dal mio, che io non vivo più in un contesto naturale, vivo in città e lavoro in fabbrica, fine, che poi sta fabbrica stia lì da un'altra parte, ok, a me non cambia nulla, non so se mi spiego, io non sono più localizzato, non ho più delle radici, no? Divento un operaio flessibile, chiaramente, e noi oggi vediamo la fine del processo di flessibilizzazione, no? Però il concetto comincia lì, il momento in cui i ritmi della fabbrica, la comparsa degli orologi e tutta una serie di strategie ci obbligano a coordinarci, da questo scaturisce un sistema di riferimenti indipendente dalla natura. È orientato invece alle esigenze dei trasporti, delle comunicazioni, del sistema economico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vedete che l'uomo da questo momento comincia a vedersi distante dal pianeta, dal territorio, dai vincoli anche del territorio, chiaramente, no? E noi siamo quelli che vivono questo distacco all'ennesima potenza, perché noi oggi abbiamo, come dire, una negazione radicale dello spazio e del tempo. No, noi abbiamo il tempo reale costantemente, schiacciamo un pulsante qui e si muove un computer a Singapore. Inconcepibile per il 1700. Noi lo facciamo in sciottezza, ma non ci rendiamo conto di quanto questa cosa ci crea anche problemi immaginali, perché il mondo si restringe, lo dicono tutti, no? Il mondo si è ristretto, gli orizzonti sono ristretti. È chiaro che se sono ristretti, se io sto qui, fra 6 ore mi trovo in America improvvisamente e posso continuare a fare le mie attività, nel frattempo ho lavorato in aereo, praticamente per me è quasi una giornata normale. No? Pensate quanto ci voleva prima per andare in America, col Titanic ci volevano 18 giorni per fare la traversata. E già eravamo a dei livelli tecnologici assolutamente inauditi. No? Un dispaccio ci metteva, se pensate ai trasporti al tempo di Marco Polo o comunque della Repubblica Veneziana, partivano, le navi si rivedevano dopo un anno e mezzo, se arrivava la notizia nel frattempo erano 6 mesi, insomma diciamo che i tempi erano molto, no? Molto più tranquilli, molto più a scala umana. Noi oggi ci muoviamo su una scala che non è umana in effetti, anche perché l'esigenza che guida questa scala non è la nostra esigenza di benessere, ma è un problema di produttività, e andiamo un po' verso quello che ci diceva lui della performance, no? Il problema è qual è? Uno dei tanti problemi, perché quindi i problemi ce ne sono a iosa, però uno dei tanti problemi che deriva qual è? Lo stress, il famoso logorio della vita quotidiana, come diceva Calindri e come stare dicendo Elio in questi giorni alla televisione. Lo stress che deriva da cosa? Dal fatto che noi lavoriamo su ritmi che di fatto non sono umani. Perché l'essere umano, come dicono quasi tutti i neuroscienziati, si è evoluto lungo milioni di anni. È un po' difficile che in 200 anni riesca a, come dire, regolare le sue attività fisiche su dei ritmi che sono assolutamente fuori dalla sua portata. Forse ci riuscirebbe con altri milioni di anni. Forse, non è detto, ma comunque di fatto adesso non ci riesce. Questo è in qualche modo uno dei punti centrali della cosa. E qui passiamo allo shock, ovvero sia, vi sciocco un attimo, parliamo per iperboli, però di fatto è un ragionamento che va preso in considerazione. Non è un caso che il mercato della cocaina tiri tanto, non c'è da stupirsene. A me una cosa che manda in bestia ogni volta è quando leggo queste cose di quanto sono cattivi i gran canonistici. Però se noi ragioniamo da un punto di vista di processo economico e culturale, perché il clan camorristico riesce a vendere tanta cocaina? In ultima analisi. Perché c'è chi la compra. Perché se nessuno comprasse la cocaina, il clan camorristico sarebbe nei denti. Quindi il clan camorristico, poveraccio, tra virgolette, non fa che servire, dare un servizio. Magari non è un servizio sul quale siamo tutti d'accordo, è un servizio che spesso e volentieri trattiamo male. Ragioniamo un attimo fuori dagli schemi, vediamo se è veramente un servizio. Perché la cocaina ha questa diffusione? Perché la cocaina permette di essere performanti, permette di tenere il ritmo. La cocaina è l'immagine della nostra cultura, che ci piaccia o meno, perché c'ha tanti pregi, è una polverina bianca, e quindi dal punto di vista simbolico, come dire, anche, no? Ricorda la polverina di Campanellino e di Peter Pan, ti fa sentire forte. Ragazzi, c'è poco da ridere, queste sono cose che vanno prese in considerazione, perché purtroppo la cultura funziona così. Non ci so, la cultura non funziona con quelli che si mettono con le parrucche e dicono cose strane, funziona anche attraverso l'impatto di immagini, di sensazioni, di cose, quindi che ti permette di essere performante, ti permette di essere performante se sei uomo anche da un punto di vista sessuale, cosa che, come dire, oggi come oggi è diventata una specie di chimera. Ti dà tante cose, ti fa sentire invincibile, ti permette di essere lucido, di lavorare molto, di affermarti, di essere competitivo, tutti ideali del tempo. Quello è il problema. E queste non sono caratteristiche negative, sono caratteristiche che vengono costantemente ribadite: devi essere competitivo, devi essere all'altezza, devi riuscire a tenere il ritmo, devi assolutamente continuare a fare le cose con questi tempi, e sono tempi che continuano a accorciarsi, e tu non ce la fai perché sei un essere umano. Quindi non c'è da meravigliarsi, capite? È piuttosto ipocrita lo stupore nei confronti, perché poi tra l'altro siamo sempre lì con lo scontro di due modi di vedere le cose, no? Dice, ma lo sanno tutti che la cocaina fa male, capito? Lo sapranno anche tutti, ma continuano tutti a comprarla e a usarla come se piovesse. Non so se avete letto gli articoli di Saviano sull'Espresso, i libri di Saviano, tutte le inchieste che stanno facendo oggi. Il giro d'affari che si regge sulla cocaina è in assoluto il più importante di tutta l'economia occidentale. Quindi non è che, come dire, prendiamone atto di nuovo, no? Posso essere, io condanno assolutamente la cocaina, non mai assunta, però non mi stupisco. Perché se una cultura ti dà dei messaggi tutti in una direzione, ovvero sia devi essere performante, devi essere veloce, devi essere forte, devi essere gaggio, devi essere potente a letto, tutte queste cose alla fine non gliela fai a farle perché non gliela fai, perché sei sempre un essere, soltanto un essere umano, e in qualche modo devi integrare, no? Allora, guardate soltanto la costellazione dell'integrazione, quanto è ampia. abbiamo integratori alimentari come se piovesse, basta accendere la televisione e c'è qualcuno che ti consiglia di prendere dall'A lo zinco, il magnesio da quell'altra parte, tutta un'altra serie di trucchi nascosti dentro gli yogurt o meno, comunque sono tutti integratori. E questo è quello. Se hai più di 50 anni non puoi non prenderli, perché altrimenti che fai, non performi. Poi abbiamo cosa? La droga. Le droghe, ce ne sono a iosa, no? Ma ci sono anche quelli integratori. Ma mica è finita qui, ne abbiamo altre di cose. Me ne viene in mente qualcuna? Cos'è che integra? I farmaci integrano una bellezza. Consumo di psicofarmaci antidepressivi alle stelle, 300% l'anno in più, e l'età di chi li consuma diminuisce regolarmente. Siamo arrivati ai bambini, troverete, se vi dotaste dei libri rapidamente potremmo leggerne ogni tanto qualche pagina, tanto per vedere che succede. Comunque c'è una parte in cui discuto un problema che ha a che fare con una cosa che si chiama Ritalin, non so se avete mai avuto il piacere di sentirne parlare, è uno psicofarmaco che viene somministrato ai bambini. I bambini vivaci negli Stati Uniti sono circa 8 milioni che sono sotto cura dei psicofarmaci già dai 4-5 anni in poi, per non parlare poi dei grandi e tutti gli altri. Allora vedete che di integrazioni ne usiamo a iosa, non è, vi ripeto, non è un discorso teorico, questo è un discorso pratico, sono numeri. A me non piacciono molto i numeri, ma ogni tanto tocca anche buttarli sul tavolo. Com'è che la società del benessere, tra virgolette, deve ricorrere costantemente a una montagna di materiali assortiti, per non parlare poi dell'alcol, perché c'è pure quello, ovviamente, non abbiamo anche l'alcol. Ce ne sono una miriade di strumenti attraverso i quali in qualche modo resistiamo al logorio della vita moderna. Se usassimo tutto il CINAR probabilmente andrebbe meglio, però purtroppo non accade così. Allora la domanda è, può essere che sta vita moderna, che tendenzialmente doveva essere fatta in modo da portarci il massimo del benessere, tant'è vero che la chiamiamo società del benessere, debba ridurci invece a essere tutti quanti tossicodipendenti in un modo o nell'altro? O c'è qualcosa che non quadra? La domanda centrale è questa.
No, dicevo, la società del benessere, con la società del benessere sono aumentate tantissimo le malattie di qualsiasi tipo, da costruire magari l'allergia a malattie più serie.
Esatto, perché noi abbiamo un modo di vivere che non genera più anticorpi, perché stiamo molto attenti sin da prima. Così quando arrivano i virus, una volta che riescono a passare le mazzate che si sprecano, vabbè, ma comunque, vedete che gli esempi si moltiplicano cominciando a guardare in questo senso, no? E una delle radici di tutto questo che noi viviamo oggi è nel 1700, nel momento della rivoluzione industriale, ovvero sia nel momento in cui noi ci separiamo dalla natura. Quindi non vi sto facendo un ragionamento, badate bene, ecologista, perché per carità, poi ci sarebbe da fare pure quello volendo per altri motivi, ma il problema è soltanto un problema funzionale, ovvero sia il fatto che noi dovremmo renderci conto che essendo animali oltre che uomini, noi abbiamo una serie di vincoli strutturali, fisiologici, neurologici, chiamateli come volete, ai quali questo tipo di ritmo, che è un ritmo che va astraendo sempre di più da questi limiti, facendo finta che non ci sono più, no? Questo ritmo sta creando grossissimi problemi alla parte animale. Pensate, tra le altre cose, a parte tutto questo discorso dell'integrazione, che è un'integrazione chimica esterna, ma pensate soltanto alla chirurgia, all'integrazione chirurgica, alla chirurgia estetica, alla chirurgia ricostruttiva, tutte le cose che facciamo al nostro corpo per metterlo in grado di... Pensate ai... Esatto. No. Anabolizzanti che vengono presi dagli amatori, perché un dilettante dovrebbe prenderli, parliamone, cioè evidentemente c'è un motivo, perché non credo che siamo tutti così cretini da, oddio per carità, su quello, vabbè, comunque diciamo, in linea di massima, siccome il fatto di interpretare un comportamento come stupido non serve a niente per capirlo, noi lo togliamo e vediamo perché. È ovvio che quello è un altro aspetto della performance, no? Il Viagra da una parte, l'anabolizzante dall'altra, la cocaina dall'altra, non c'è differenza da un punto di vista formale. Da un punto di vista simbolico, immaginale, non c'è nessuna differenza, perché è soltanto un problema di performance. È questa che in qualche modo investe tutti i settori. Quindi quello che vediamo, quello che testimoniamo, cos'è? È una tracimazione dell'economico e delle categorie dell'economico in ambiti che non sono economici. La famosa colonizzazione dell'economico, del sociale da parte dell'economico è questa, ovvero sia il modo in cui noi ragioniamo di cose che non sono economiche con criteri economici, per cui abbiamo un rapporto di coppia, il problema diventa economico e diventa un problema di performance, quante volte l'ho fatto, sono stato bravo, sono stato abbastanza potente, oddio, sarò abbastanza potente, la prospettiva, allora che succede? Che il diciottenne si prende il Viagra, di cui non ha nessun bisogno, e che lo espone addirittura a problemi cardiaci, perché è un problema di pressione ovviamente, no? Però è tale l'ansia, la famosa ansia da prestazione, che uno preferisce preventivare, dice vabbè, vorrei evitare di fare una figuraccia perché non è divertente fare figuraccia in quel settore, su questo non ci piove, però comunque per evitare la figuraccia io che faccio? Mi pio prima un qualcosa che mi aiuti, no? Avete sentito, suppongo, di quest'ultimo caso particolarmente indicativo di quella giovane donna americana che, essendo a rischio tumore al seno, ha preferito farsi una mastectomia in bianco? Che insomma mi sembra abbastanza indicativo, voglio dire, no? Contro la possibilità, c'era una possibilità su due, a scanso di equivoci, si è operata prima, la sana e buonanotte. Quindi ci sono una serie di ricadute, poi ovviamente naturalmente le ricadute sull'individuo sono da tarare rispetto all'individuo e tutte le sue capacità di reazione e via discorrendo, però è indubbio che il processo economico sia un processo che dal nostro punto di vista è talmente pervasivo della vita quotidiana e del modo di comportarsi che non può non essere preso nella sua complessità. Cioè studiare il processo economico soltanto in termini di organizzazione aziendale dal nostro punto di vista è insignificante, perché il problema è che l'economico si è trasferito in tutti gli altri ambiti. E questo genera una serie di distorsioni a livello di rapporti e relazioni interpersonali serissimi, perché non solo, e questo lo vedremo giovedì, la metropoli e l'impianto aziendale influisce sui rapporti interpersonali, da un punto di vista quantitativo e strutturale, di nuovo, ma a un certo punto, come dire, tende a trasformare tutti i rapporti interpersonali in rapporti strumentali. Questo è un altro dei problemi dell'economia, ovvero sia io ragiono in termini di l'altro a cosa mi serve, non il fatto che io sto bene con l'altro e basta. Quindi la categoria dell'amico è una categoria che perde peso verso il conoscente, verso il contatto, verso, no, quello che è l'oggetto delle public relations, per cui io conosco uno che conosce un altro attraverso il quale posso raggiungere questo, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti i miei rapporti si impoveriscono da un punto di vista qualitativo. Da un punto di vista quantitativo gli animi aumentano perché conosco un sacco di gente, ho tutta un'agenda piena di contatti, una serie di contatti su internet, una serie di contatti nel cellulare, una serie di cose. Vedete che il modo di organizzare il software per gestire questi contatti è uno dei, di quelli più venduti al mondo, perché chiaramente diventa una risorsa economica. Quindi anche l'ottica con la quale io guardo le cose che non sono economiche diventa economica. Questo è il grosso problema, il grosso interrogativo che dobbiamo porci nei confronti di questa colonizzazione dell'economico, perché se funzionasse, no? Tutto sommato potrebbe anche essere. Il problema qual è stato? Che da un punto di vista culturale l'economia si è proposta come ideologia globale, ovvero sia facciamo tutto noi, l'aziendalizzazione della sanità, l'aziendalizzazione dell'università, l'aziendalizzazione dei trasporti, l'aziendalizzazione della politica, tutto è concepito in termini economici oggi. Questo è il punto. Però vediamo anche che nella grandissima parte dei casi le cose che non erano economiche, che sono concepite in termini economici, funzionano male. Vedete l'università, direi che è uno degli esempi più canonici da questo punto di vista, una catastrofe. Vedete la sanità, una tragedia. Non so se avete visto IAR, qualcuno di voi ha mai visto IAR. Ecco, IAR è stato concepito inizialmente come atto d'accusa nei confronti della sanità americana, perché la sanità americana non c'è più. Essendo privata, aziendalizzata, economicizzata, se hai soldi bene, se no muori, fine, non ci sono dubbi, non ci sono alternative, se non c'hai soldi per pagarti le cure, allo Stato non gliene frega un accidente, perché non è lo Stato che gestisce la sanità, sono i privati, e i privati chiaramente non hanno nessun interesse a far sì che tu venga curato gratis. Stesso ragionamento per la ricerca farmacologica, insomma ce ne sono a iosa di esempi su questo filone. Comunque, direi che per oggi vi ho allietato abbastanza e quindi sì, chiudiamo la questione. Ci vediamo giovedì pomeriggio.